una parola ricca, abbondante anche. Cerchiamo di coglierne alcuni elementi per entrare un po' nel mistero della contemplazione di Gesù e per vivere la sequela di lui, il nostro discepolato. Stiamo entrando nella passione. Versetto 1-5, un po' introduttivo, ci pone nel contesto. Si avvicinava la festa di Pasqua. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, togliere di mezzo Gesù, togliere di mezzo il giusto. Siamo in un clima, quindi, di decisione già consumata. Hanno deciso di eliminarlo. Cercano il modo, e il modo è il complotto. Nell'oscurità tramano contro di lui, coinvolgono uno dei dodici, vendono il giusto. Vedete? Alcune sottolineature ce lo dicono immediatamente. Cercavano di consegnarlo di nascosto dalla folla. Non avviene alla luce del sole, avviene nell'oscurità. È un complotto, è un tramare contro il giusto. È una decisione consumata che si tenta e si cerca il modo opportuno per realizzarla e portarla a compimento. Ecco, siamo introdotti veramente in un clima di oscurità, di complotto, di nascondimento. Il male per sua natura prospera qui, nasce qui e prospera qui. Potremmo già dire questa cosa che è semplice ma anche fondamentale: quando lo porti alla luce, quando lo dici, quando lo esponi alla luce, e la luce è la grazia di Cristo, la luce è la comunicazione, farlo emergere dall'oscurità, dal nascondimento, il male è già vinto, perde già la sua forza di spirale che cresce sempre di più, coinvolgendo dagli scribi ai farisei anche Giuda, che era nel numero dei dodici, dei chiamati, dei scelti, degli amati da Gesù. Perde la forza, il potere del denaro che compra anche il giusto. In questa cultura neoliberale puoi comprare tutto, anche le persone. Tutto a un prezzo, dicono, tutto a un prezzo. E allora niente ha valore, perché se compri e vendi tutto, che cosa ha valore? Che cosa ha veramente valore, non un prezzo? E forse la testimonianza che siamo chiamati a dare oggi, in questo clima in fondo, in cui il denaro compra e vende tutto, corrompe e seduce tutti, è quello di quello che non ha prezzi, ma che è il valore della vita, una vita spesa nel servizio, nell'amore, perché questo è il senso della vita. E vivere per amare, e vivere per servire, cose che non acquisti e non vendi, cose gratuite. Ecco, entriamo nel mistero della gratuità, dell'amore, che ci fa capire un po' anche il mistero di Cristo e della sua passione. Però il quadro che ci è presentato nei primi cinque versetti, sui quali non voglio fermarmi, è però un quadro di complotto, di oscurità, di fatti tragici che prosperano e crescono e raggiungono il loro obiettivo nel buio, di nascosto. E entrare nella passione in questo modo veramente ti presenta dei fatti tragici. La passione è veramente il momento delle tenebre, il principe di questo mondo che lavora nelle tenebre. E quindi dobbiamo essere consapevoli e coscienti di questo. Però, Luca non lo pone. Dopo questa prima introduzione, Marco e Matteo, vi invito ad andare a leggere Marco, per esempio, al capitolo 14, che ha questi versetti introduttivi più brevi, poi pone una scena particolare, quella della donna che, rompendo il vasetto d'alabastro di olio profumato, lava i piedi a Gesù e glieli asciuga con i capelli. C'è un gesto di amore dopo questa cornice tragica, di tenebra, c'è un gesto di luce, luminoso, di amore. Chi lo vede dice: è uno spreco, 300 denari, che spreco. Per la donna è un gesto d'amore che non ha prezzo, per Gesù è un gesto profetico, sta ungendo il mio corpo in anticipo per la sepoltura. Vedete, lo stesso gesto di quella donna è uno spreco per chi lo vede, soldi buttati via, è un gesto di amore senza prezzo per la donna che diventa un, proprio perché un gesto gratuito d'amore, profetico nei confronti di Gesù che va a morire, a dare la vita, e lei unge quel corpo con amore perché per amore donerà la vita. È quasi la porta di entrata nella passione. Sono fatti tragici e tenebrosi in cui prevale il male, il complotto oscuro e misterioso, eppure un gesto d'amore di una donna, datevelo a leggere perché è bellissimo, equivocato, non capito, diventa la porta per entrare nella passione di Gesù, per capire dove sta andando Gesù in quei fatti tragici. Ecco, questa è un po' l'introduzione alla passione. Allora, sì, sono momenti tenebrosi, ma devi entrarci con quel cuore della donna. E adesso andiamo invece, questa era l'introduzione, un po' alla scena centrale, versetto 7, versetto 20. E qui allora mi soffermo su alcune riflessioni in modo da entrare sempre di più nella ricchezza e nella bellezza della parola di Dio, andare un po' in profondità. Incominciamo allora versetto 7 dal quando avviene il fatto, cioè il tempo in cui si colloca questa narrazione. È chiaro, venne il giorno degli azimi nel quale si doveva immolare la Pasqua. Ecco, tutto si colloca quindi, questo gesto di Gesù con i suoi discepoli, nel tempo della Pasqua ebraica. La Pasqua significa passaggio, passaggio. Diciamo passaggio dalla morte alla vita, certo, dalla schiavitù alla libertà, certo. Passaggio dalla terra di schiavitù attraverso il Mar Rosso, il deserto, alla libertà, certamente. Ma Pasqua, ed è questo che vorrei sottolineare come ce lo propone il libro dell'Esodo al capitolo 12, è il passaggio di Dio nel suo popolo, il passaggio di Dio che salva. Dice: io passerò oltre nella notte dello sterminio, vedrò il sangue dell'agnello immolato sullo stipite, l'architrave delle porte degli ebrei, e passerò oltre. E la Pasqua è il momento del passaggio di Dio che salva. Ecco il contesto. Quando celebriamo l'Eucarestia, noi viviamo questo passaggio di Dio che salva. Il passaggio di Dio non è solo una cosa, l'Eucaristia, che si ripete ogni giorno, è un nuovo passaggio di Dio che salva. Ecco la novità. Il passaggio Dio non lo puoi bloccare, non lo puoi afferrare, non lo puoi vedere, eppure passa. È un momento di grazia, perché questo passaggio di Dio passa nella vita dell'uomo, passa nella storia del suo popolo, passa nella storia del mondo, e quando Dio passa, salva. Il passaggio di Dio è salvezza, è vittoria sul male, è vita per il credente. Potremmo dire il momento eucaristico è il momento culminante del passaggio di Dio dentro la nostra giornata. Passaggio, ti accorgi solo dopo cosa significa un passaggio di Dio, non puoi prevederlo in anticipo nella sua novità, lo dicevo già, un incontro, non puoi prevederlo in anticipo, cosa possa significare, dopo ti accorgi che certi incontri sono andati a vuoto, che certi incontri hanno lasciato il segno. Magari incontri cui attendevi molto, poi sono andati a vuoto. Altri incontri di cui li hai vissuti così, senza nessuna pretesa, poi ti hanno segnato. Ecco il passaggio di Dio. Anche il tempo degli esercizi, se volete, è un passaggio di Dio. Dio che passa. Infatti suggerivano sempre di dire attento a Dio che passa, perché è la grande occasione, non devi perderla, non devi smarrirla. E qui lo sottolineo dell'Eucaristia per dire che non è ripetere la stessa cosa ogni giorno, è veramente la novità di un Dio che passa nella tua vita, nella vita della mia comunità, nella vita del popolo. E quando Dio passa è passaggio di salvezza, è passaggio di vita. Simone Weil diceva: in fondo non possiamo sapere cosa opererà Dio, ed è Lui che opera la novità in noi, la sua grazia, ma noi dobbiamo disporci, eliminare, purificare tutto quello che impedisce l'attenzione e l'accoglienza del suo passaggio. Questo è il nostro compito spirituale, ogni giorno disporci, purificarci a questo passaggio. Sempre nella spiritualità ebraica è bello ricordare i passaggi di Dio. Tra l'altro c'è questo poema delle quattro notti nella spiritualità ebraica, no? Dio passa di notte, vedi, non puoi vederlo, è un passaggio misterioso di cui non ne vedi i confini. Passa di notte. Anche la lotta di Giacobbe, lo ricordate? È di notte, questa lotta che è la lotta spirituale, che è la preghiera, è di notte, perché non puoi vederlo, però è una lotta reale, gli lascia il segno. L'anca zoppica, il nome cambia, l'identità cambia. E questo poema delle quattro notti che ripercorro rapidissimamente, questo passaggio di Dio di notte. La prima notte è la notte della creazione, il passaggio nella creazione. Intende dire la Bibbia, la parola di Dio, questa dimensione di Dio nell'universalità. Crea dal nulla ogni cosa, passa in tutto il creato. È la notte della creazione, quando distingue le tenebre dalla luce, le acque dalla terra, eccetera. La notte della creazione. La seconda notte è la notte della vicenda di Abramo, il passaggio di Dio portatore di vita, che assume però forme incomprensibili tanto da essere prova per la fede dell'uomo, prova per l'uomo, prova per Abramo. È la notte di Abramo, il figlio, il tuo unico figlio, l'abbiamo già accennato. La terza notte è la notte del passaggio del Mar Rosso, davanti il mare chiuso, dietro l'esercito del faraone, non c'è scampo, non c'è via d'uscita. Non ti rimane che il grido a Dio e la fiducia nel suo intervento e nella sua opera. Tornare indietro, i carri del faraone, avanti il mare. Ecco il passaggio, Dio che opera questa liberazione, e sarà evocata sempre questo passaggio, Dio che passa. La quarta notte è la notte in cui verrà il Messia, è il passaggio definitivo, illuminante, totale, che darà, secondo il linguaggio ebraico, la shalom, cioè questa pace cosmica, salvezza cosmica a tutto il creato e all'uomo. Ecco le quattro notti. Bene, Gesù, celebrando questo gesto nel giorno di Pasqua, riassume un po' tutti questi significati. La Pasqua raccoglie in sé questi passaggi di Dio, e Gesù colloca gli ultimi suoi gesti, gli ultimi momenti della sua vita, in particolare il momento dell'istituzione dell'Eucarestia, in questo contesto. Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Ecco la Pasqua che manifesta pienamente il passaggio di Dio, creatore, che mette alla prova per far crescere nella fede, salvatore e liberatore, che compirà questa promessa nel ritorno del Messia. È il passaggio di Dio. Coglierne almeno un aspetto, una intuizione, una novità ogni giorno, disporci ogni giorno a vivere questo passaggio nell'Eucaristia. Seconda cosa, abbiamo visto il quando, adesso vediamo dove. Versetto 9, gli chiesero: dove vuoi che prepariamo? Dove? Quando è la Pasqua, con il suo significato di passaggio di Dio. Il dove venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. La preparate. Vedete, tutto questo brano è teso al dove Gesù sa quello che fa e lo indica. Vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. Ecco, mi fermo un po' su questa sala allora. Dov'è il luogo della cena? Dov'è il luogo dell'ultima cena? È la stanza al piano superiore, un'espressione suggestiva, una stanza importante della casa, quella bella, dove ci si trova per il pranzo, dove si accolgono gli ospiti. Là avverranno cose importanti. È lì che il Signore raccoglie i suoi perché comprendano in questo ultimo momento della sua vita il segreto della sua vita e della sua morte. Glielo consegna proprio in questo. È una cosa importante. Ci vuole un luogo importante, ma quello che viene sottolineato è che Gesù indica tutto: andate, troverete, chiedete, vi dirà. Gesù, nel momento conclusivo della sua vita, in cui si sta preparando alla morte, è il Signore della propria vita e della propria morte. Vedete, è consapevole, è cosciente, prevede, indica, comanda i suoi. Egli è il Signore degli avvenimenti e li domina. Appena prima avevamo letto che Satana era entrato nel cuore di Giuda e costui tramava con i sommi sacerdoti nel modo di consegnarlo. L'avevano già venduto, aspettavano il tempo opportuno, di nascosto dalla folla. Sembrano loro gli artefici, nel buio, che tramano. Gesù è consapevole, è Signore degli eventi. Li attraversa liberamente, sapendo che sta dando ai discepoli in questo momento il gesto che racchiude la verità della sua vita e della sua morte, della sua vita che si sta compiendo, della sua morte che compie il gesto definitivo. Ecco, con questa impostazione impressa al racconto, Luca fa intendere che Gesù vive la sua morte assumendola, non la subisce. Vi dicevo, non è un incidente di percorso che a un certo punto ti devi rassegnare. Sì, non tutto possiamo cambiare, ma tutto possiamo decidere di assumerlo. E ti devi ma l'assume in piena libertà, non è vittima di quel complotto, anche se lo vedi esternamente, hanno deciso gli altri. Lui è consapevole, prepara quel momento, meglio prepara i suoi perché non rimangano scandalizzati. Gesù è colui che si dona e nella stanza dirà: questo è il mio corpo per voi, questo è il mio sangue per voi. Questa scena di Gesù che manda avanti a preparare la sala al piano superiore, bella, addobbata, è già un anticipo del dono della sua vita. È la libertà già di consegnarsi, di percorrere quel cammino. È già una rivelazione del suo amore. Non si tira indietro, non scende a compromessi, non si lascia spaventare dalle difficoltà. È già un anticipo di quello che sarà il significato della sua vita e della sua morte. Un dono totale e completo. L'aveva detto Gesù: ho il potere di offrire la mia vita, nessuno me la toglie. Ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla. Ecco allora la sala superiore con la quale, nella quale Gesù si raduna con i suoi. Vedete la scena in cui è inserita: andate, troverete, dite, vi dirà. Ma come fa? Come fa a conoscere? È consapevole. Liberamente percorre questo cammino, vuole trovarsi coi suoi, perché questa sua libertà di donare la vita venga espressa, spiegata e lasciata a loro come segreto della sua esistenza, perché loro non lo comprendono ancora. Terzo elemento, allora abbiamo visto quando la Pasqua, dove la sala al piano superiore, bella e addobbata, che indica la libertà di Gesù, la consapevolezza di Gesù, non è travolto da quei fatti che pure guardandoli esternamente sembrano e sono tragici e determinati da altri, scribi e farisei, Giuda, di nascosto dalla folla. Terzo elemento, con chi potremmo dire Gesù fa questo? Che rapporto crea qui Gesù con le persone che stanno insieme con lui? Gesù si trova a tavola con i discepoli che ha già amato. C'è anche Giuda, pensate. Infatti lo dirà dopo: colui che mi tradisce. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Dunque si trova insieme con i suoi discepoli che ha amato, con cui ha condiviso molto, perché li ha chiamati e loro hanno risposto con una fedeltà generosa. Cosa dice Gesù di loro? Voi siete quelli che hanno perseverato con me. Ecco, quindi è coi suoi che ha chiamato, amato e che hanno perseverato con lui, quindi una fedeltà, una perseveranza generosa. Eppure, pur riconoscendo questi loro aspetti, si rivelano anche i loro limiti. Giuda tradisce, Pietro rinnega, gli altri si disperderanno. Poco dopo, Pietro promette fedeltà eterna, anzi il dono della vita, lo rinnegherà. Poco dopo, quando le situazioni non appariranno più così chiare con la presenza di Gesù, prevarrà il complotto e l'oscurità e le tenebre. Giuda ha già nel cuore Satana, ha già nel cuore l'oscurità. Ecco, è questo che ti colpisce. Gesù da una parte riconosce che i suoi li ha scelti, li ha amati, hanno perseverato con lui, sono rimasti loro alla fine, però sa anche che in quel momento uno ha già Satana nel cuore, gli altri tra poco lo abbandoneranno tutti. Pietro tenta di seguirlo da lontano per un po'. Ecco Gesù, a questo punto è molto bello notare come Gesù con questa gente, ed è consapevole di questo, non lo capiranno, anzi lo lasceranno solo, lo rinnegheranno, uno lo sta già tradendo e sono i suoi. Su chi puoi contare, Gesù? Su chi ti puoi fidare? Ecco la comunità di Gesù. Ed è bello che proprio in questo momento dica: quando fu l'ora, prese posto a tavola con gli apostoli e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della passione, perché io vi dico, non la mangerò più. Con questa gente Gesù prende posto a tavola, prende posto a tavola e dice: ho un desiderio ardente, ho desiderato ardentemente, ho un grande desiderio di mangiare questa Pasqua con voi. Ecco cosa viene nella sala al piano superiore. L'espressione del desiderio di Gesù di stare con i suoi discepoli. Non perché lo meritano, non perché saranno fedeli, non perché comprenderanno quello che sta facendo. Dicevo, uno l'ha già tradito, gli altri si disperderanno, uno lo seguirà da lontano e lo rinnegherà, rimarrà solo, solo. Eppure lui con questa comunità dice: desidero stare con voi, cenare con voi, fare la Pasqua con voi. Questo desiderio di Gesù esprime il desiderio profondo del cuore di Dio di stare con l'umanità, non un'umanità perfetta, non una comunità perfetta, non una comunità che lo merita. È questo lo straordinario, e questa è la novità che ti rivela Gesù in questa cena, e questo è il senso della sua morte, fino in fondo, fino a donarti tutto. Ecco il desiderio di Dio di stare con l'umanità, non un'umanità ideale, ma un'umanità di gente che tradisce, che rinnega, che comunque ha capito ben poco del suo messaggio. Abbiamo qui una manifestazione del volto di Gesù che rivela il cuore di Dio, quel Dio che in Gesù ama l'umanità. Si commosse per loro perché erano pecore senza pastore. È proprio il filo conduttore della vita di Gesù, che qui raggiunge il suo compimento. Ecco, più di così non può fare, può donare. Qui raggiunge il suo compimento e il suo culmine. Sempre nel Vangelo c'è stato questo filo conduttore. Per rimanere su Luca, vi ricordate come inizia il ministero di Gesù dopo le tentazioni? A Nazaret, lo Spirito del Signore su di me, nella sinagoga, aperto il libro del profeta Isaia 600 anni prima, e diventa parola che interpreta la sua identità e la sua missione. Parola viva a fasciare i cuori feriti, a liberare i prigionieri, a ridare la vista ai ciechi. Ecco la salvezza di Dio, ecco la passione, permettetemi, che Dio ha nel cuore per l'umanità, che si rivelerà negli eventi della passione di Gesù, nella passione storica di Gesù. Rivela la passione, l'amore che Dio ha nel cuore. A volte di Dio ci facciamo un'immagine strana, no? Solidarizziamo con Gesù che ha sofferto per noi, che ci ha amati, ma non riusciamo a capire perché il Padre crudele ha lasciato morire suo figlio. Ma che padre è? Non riusciamo, desolidarizziamo col padre, non ci garba molto. Ecco, invece legge Gesù che rivela quello che c'è nel cuore del padre: io e il padre siamo una cosa sola. Chi vede me vede il padre. Ecco, sta rivelando il padre in questi gesti, nella sua vita, e questi sono gesti densi di significato, sono gli ultimi coi suoi, con questa comunità non ideale, con questa umanità non ideale. Dicevo, a Nazaret che arriva lo Spirito del Signore che rende viva quella parola, e i suoi cosa dicono? Si meravigliano e poi rimangono perplessi, fanno un'inchiesta, ma chi è costui? Ma da dove viene? Ma conosciamo suo padre e sua madre? Poi lo portano sul ciglio del monte per... Ecco, e lui, attraversando questo conflitto, va avanti, rivelando proprio questo. Molti di coloro che Gesù ha incontrato l'hanno rifiutato proprio per questa ragione, perché lui rivela questo amore del Padre. Vorrebbero un Dio diverso. Ecco, quindi allora la terza cosa è proprio questo: con chi? Coi suoi discepoli, con la sua comunità. Non ideale, reale, dove c'è il tradimento, il rinnegamento, l'abbandono, dove c'è però la rivelazione che Dio ama questa comunità, questa umanità così com'è. E nel cuore di Dio c'è questa passione per l'umanità che Gesù ci rivela in questo momento conclusivo della sua vita. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Sottolineo anche questo aspetto, ma rapidamente, questo prendere posto a tavola. Prende posto a tavola. Ma prima ancora vorrei sottolineare un'altra cosa, no? E in continuità col discorso che facevo, questo stare coi suoi, questo rivelare la passione che Dio ha nel cuore, ecco, questo rivelarlo in questi ultimi gesti, gli ultimi momenti della sua vita e con la morte ormai decisa che incombe. Gesù, attraverso questo gesto di sedere a mensa coi suoi, rivela e consegna il significato della sua vita e della sua morte. È rivelare la passione che il Padre ha nel cuore, un amore per l'umanità. E la mia vita e la mia morte sono la rivelazione di questo amore per l'umanità, di questo mettermi a servizio dell'umanità. Vedrete dopo, no? Come dice quelle parole che abbiamo letto ieri. I governanti, i benefattori dominano. Tra voi non è così. Ieri era dopo il terzo annuncio della passione, e qui è dopo l'istituzione dell'Eucarestia, perché l'annuncio della passione e l'istituzione dell'Eucarestia hanno un legame profondo. Sì, l'Eucarestia ti spiega il senso della passione, della morte di Gesù, e Gesù lo spiega ai suoi. È una vita totalmente donata all'umanità, che rivela il cuore del Padre. È importante questo, perché Gesù prepara così i suoi a interpretare il significato profondo e autentico della sua morte, la quale potrebbe essere per i suoi discepoli, come lo è per noi, in maniera magari inconscia, come lo è per noi, apparire la morte di un malfattore. Vi ricordate sotto la croce chi scuote la testa e dice: ma guarda come è andato a finire? Lo dicevamo noi, c'era mica da fidarsi tanto. Appare la morte di un malfattore, va a finire male. Appare uno smentito da Dio, ma Dio salva il giusto, no? Alla fine lo assiste, non permette che... È uno scandalo la morte di Gesù per i suoi discepoli, e lo è anche per noi. Ma come? Ho fatto il bene, Dio non mi scolpa. E muoio nella sofferenza. È veramente uno scandalo per la nostra logica e la nostra fede. In effetti i discepoli subiranno questa tentazione, scapperanno. In fondo scapperanno per questo motivo. Guarderanno la passione e la morte di Gesù aspettando l'intervento di Dio, finalmente interverrà. E invece Dio non interviene. E Gesù li prepara, guardate che un gesto d'amore non è un gesto di fallimento. Guardate che il mio corpo donato per voi, cioè corpo non è il fisico, è la vita vissuta nella storicità, nel tempo, nelle relazioni, nelle decisioni, dato per voi. Perché la morte potrà apparire anche la smentita di Dio e della fedeltà al giusto, potrà apparire la morte di un malfattore, potrà mettere in crisi la fede. In anticipo deve dire allora, guardate che è il corpo donato per voi, è il sangue versato per voi. Fatelo in memoria di me, non capiranno in questo momento. Infatti, ma fatelo, ripetetelo, approfonditelo, accoglietelo. Entrerà questo dono di grazia nella vostra vita e nella vostra... Ecco, sto già anticipando le conclusioni a cui volevo arrivare. Ma mi sembra importante questo. Gesù supera anticipatamente questa possibile lettura della sua morte come il momento dell'abbandono, cioè della smentita da parte di Dio di tutto ciò che Gesù ha fatto in precedenza. Ma come? Ma se fa il bene? Ma se è fedele a Dio? Ma se fa i miracoli? Poi alla fine decidono gli altri e lo eliminano. Ma allora Dio perché non c'è, non interviene? Se Dio è buono, perché? Gesù lo sa, si affida a Dio sempre, sempre. Lascia a Dio la decisione di realizzare la salvezza, il modo, i tempi. Si fida, si consegna. E con una fiducia oltre ogni fiducia, la speranza contro ogni speranza. Ma i discepoli non sono pronti, noi non siamo capaci. Noi non siamo. Ecco allora, in anticipo, quella sera, prima di morire, ho desiderato ardentemente cenare con voi, proprio per consegnare loro il segreto della sua vita e della sua morte e superare l'eventuale, ma non è poi eventuale, è reale scandalo che tutti incontreranno, scapperanno, lo rinnegheranno, lo tradiranno, poi verranno recuperati. Fate questo in memoria di me. Ecco allora anche il sedere a mensa, no? Il sedere a mensa, questo gesto che Gesù ha fatto con i peccatori e glielo rinfacceranno. Perché? Perché non solo porterà la benedizione di Dio ai peccatori, ma rivelerà che Dio non fa distinzione, nel senso che non si schiera coi buoni contro i cattivi, ma a tutti dà l'occasione, la possibilità di convertirsi. A tutti offre la comunione sedendosi a mensa. A tutti dona fraternità perché possano comprendere la compassione di Dio. Ecco il messaggio di Gesù. Scrive ai farisei, diranno, costui mangia coi peccatori, beve con loro. Loro erano i giusti, separati. Come mai Dio dalla nostra parte? Come mai? Questo ha la pretesa di rivelare Dio. E Gesù invece una nuova immagine di Dio. Non è la condiscendenza del peccato, ma è la possibilità a tutti. Siedi a mensa. Ricordate la moltiplicazione dei pani? Sentì compassione per la folla in un luogo deserto e dice ai discepoli, date loro da mangiare. Ma come facciamo? 200 denari di pane non basterebbero per una briciola. Cioè, coi soldi non riesci, se fai un calcolo siamo inadeguati, non abbiamo mezzi. Gesù, ecco Gesù che usando quella povertà umana compie il gesto del miracolo, cioè del segno della compassione di Dio che racconta. Mettete insieme tutti questi fili della vita di Gesù, il sedere a mensa, il mangiare, il sedersi per dare il pane della compassione alla gente affamata. Eccolo qui, l'ultimo gesto, il sedersi a tavola con i suoi discepoli, raccoglie e porta a compimento tutti questi gesti della vita di Gesù, raccoglie e porta a compimento tutto il significato della vita di Gesù, che nella morte, noi siamo tentati di dire la fine, Dio l'ha abbandonato, perché Dio non è intervenuto a liberare il giusto? Se aveva ragione, perché questa ragione non si è resa evidente? Se questo amore era efficace, perché questo amore non ha cambiato la realtà? La morte, che sembra la fine, in realtà è il dono di tutto, il corpo dato per voi, il sangue versato per voi. Il corpo, cioè, è la vita, il sangue è la morte. Più di così non posso dirti, più di così non posso darti. Fate questo, fatelo, fatelo in memoria di me. Vado verso la conclusione, ma una cosa vorrei ancora dirla, saltando pure tutto il resto. E questo è il mio corpo dato per voi, l'ho detto. Prese un pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro. Sono i verbi che usiamo nell'Eucaristia, gli stessi verbi, sono in questo Vangelo. Se vedete al versetto 19, al versetto 19, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro. I quattro verbi fondamentali. Innanzitutto, rese grazie, rende grazie. L'Eucaristia significa rendimento di grazie. Ricordo ancora, ma cosa c'ha Gesù da rendere grazie in questo momento? Cosa lo circondava? Che comunità lo circondava? Che momento attendeva la consegna ai peccatori per essere ucciso? In che clima è di complotto esterno, di tradimento e rinnegamento interno? Cosa ha da rendere grazie Gesù in questo momento? Vedete? Se lo guardi i fatti, se guardi l'esteriorità dei fatti, se guardi i fatti in maniera superficiale e umana, che cosa c'è da rendere grazie? Tutto doveva fare fuorché ringraziare. Ci verrebbe da dire così. Rendere grazie. Rendere grazie. L'Eucaristia è il rendimento di grazie quotidiano, o se volete, settimanale, in cui veramente il dono di grazia del Padre in Gesù, nella sua morte, nella sua risurrezione, ci è donato. E con Lui allora ogni cosa, ogni giorno, ogni momento, ogni situazione acquista, unita a Lui, il suo valore e l'offerta all'obbedienza del Padre. Questo rendimento di grazie, che è anche sinonimo di benedire, è la benedizione quindi sulla vita, benedire, non maledire. Benedire significa dire bene, no? Dire bene. Io sono benedizione per la mia comunità, per la vita del mondo, non maledire, non dico male. La mia vita è benedizione, fa ricadere questa benedizione del Signore. E poi, dicevo, rendendo grazie sul pane, Gesù riconosce ancora una volta davanti ai discepoli che Dio ama gli uomini, che Dio li salva, che Dio pensa alla loro vita, alla loro salvezza, anche in questo momento, benché sembri davvero difficile riconoscere questo passaggio di salvezza di Dio in questa circostanza in cui il giusto sembra abbandonato. In realtà Gesù si consegna liberamente e allora è veramente il passaggio di Dio. Possiamo ringraziare per i benefici di Dio. Lo spezzò, lo diede loro. Lo spezzare significa proprio una vita donata, e lo diede loro vuol dire che c'è qualcuno che lo deve raccogliere, accogliere. Non c'è dono del Signore senza comunità, non c'è Eucaristia senza che qualcuno lo accolga e lo raccolga, senza una comunità. Vedete, il dono del Signore incontra sempre una realtà umana. Umana, sono i suoi in questo momento, siamo noi, una realtà umana. È veramente, come dire, un'azione che ha bisogno di una interrelazione con l'altro, non rimane isolata in se stesso. Il dono di Gesù forma la comunità, forma la Chiesa. lo diede loro. Lo accogli, sei la comunità del Signore. Accogli la sua logica, accogli la sua vita, accogli la sua vita donata, il suo sangue versato, e lo celebri e fai memoria di questo. Ed è una memoria viva, è un memoriale vivo, è un passaggio del Signore. Non perché lo meriti ed è una situazione ideale. E questo volevo ancora aggiungerlo perché mi sembra molto bello, no? Il corpo e il sangue, la vita e la morte, il rendimento di grazie, lo spezzare, lo dare e il darlo. Rese grazie, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli e disse. È quello che facciamo ogni giorno. Questa storia che ci coinvolge, questo evento di grazia che ci raggiunge, questo passaggio di Dio che ci salva, questa vita di Cristo donata per noi, questo mistero di amore che continua a salvare il mondo e attraverso di noi a benedire la comunità e l'umanità.